L'ONU è il luogo dove si incontrano i governi del mondo, i 191 paesi rappresentati. Non è il governo del mondo, ma un luogo dove appunto si discutono le crisi e le questioni che scuotono il pianeta e quindi riflette naturalmente le tensioni che ci sono, questa fase di incertezza nel passaggio dal dopoguerra fredda verso il nuovo secolo segnato in questo momento dalla guerra al terrorismo, e quindi naturalmente l'ONU finisce per rispecchiare queste tensioni e queste difficoltà nell'adempiere ai propri compiti.
Ecco, nella prima parte del libro l'attenzione viene concentrata sul fallimento di alcune missioni di peacekeeping, Somalia, Ruanda, Srebrenica. In queste vicende emerge l'impotenza dell'ONU, ma anche le responsabilità di potenze interessate più al proprio interesse nazionale che al bene della pace.
Sì, esatto, in tutte quante queste crisi c'è una doppia responsabilità. Una sicuramente è quella dell'ONU, della burocrazia, dei caschi blu, degli uomini che lavorano per l'ONU, che possono commettere degli errori. Tenere presente che l'ONU è la somma delle volontà dei paesi membri. Il Consiglio di sicurezza, che prende le decisioni sulla guerra e sulla pace, decide in base a quello che stabiliscono i paesi membri.
L'attacco all'Iraq del 2003 ha scosso le fondamenta del Palazzo di Vetro. Tuttavia anche l'intervento militare in Kosovo nel 1999 non aveva ricevuto l'avallo del Consiglio di sicurezza. Perché allora la guerra in Iraq è stata percepita come un colpo senza precedenti all'autorevolezza delle Nazioni Unite?
Beh, la differenza fondamentale è che nel caso del Kosovo non c'era stato un dibattito all'ONU. L'ONU era stata direttamente scavalcata. Per quanto riguarda l'Iraq invece gli Stati Uniti sono andati all'ONU, hanno chiesto il permesso di attaccare, non lo hanno ricevuto, e questo dibattito ha spaccato la comunità internazionale e per questo è stato visto come un particolare colpo all'ONU, perché poi l'intervento è avvenuto nonostante il Palazzo di Vetro non l'avesse avallato.
Tra veti incrociati, risoluzioni, agende per il futuro, si discute da anni della riforma delle Nazioni Unite, in particolare del Consiglio di sicurezza. È una discussione destinata a rimanere infruttuosa?
È una discussione molto importante perché riguarda il futuro dell'ONU, la sua efficacia. Per quanto riguarda la questione del Consiglio di sicurezza, il segretario generale Kofi Annan vorrebbe che si arrivasse ad una conclusione entro settembre, quando ci sarà un'assemblea generale alla quale parteciperanno i capi di Stato e di Governo, e potrebbe essere presentata presto una risoluzione da parte dei paesi come Germania e Giappone che vorrebbero entrare nel Consiglio di sicurezza come membri permanenti. La riforma però è più complessa, non riguarda solamente il Consiglio di sicurezza, ci sono tante altre questioni come la definizione del terrorismo, l'uso della guerra preventiva.
Un capitolo del libro viene dedicato alle relazioni fra Santa Sede e Nazioni Unite. In tale contesto Giovanni Paolo II ha segnato in modo indelebile i rapporti fra il Palazzo di Vetro e il Palazzo Apostolico. Quale eredità lascia il Papa polacco all'ONU?
Importantissima. Il Santo Padre aveva visitato l'ONU e ha lasciato un'impressione molto significativa in tutti quanti i paesi membri e nella burocrazia del Palazzo di Vetro. È molto importante sottolineare il fatto che la Santa Sede ha sempre spiegato che il suo appoggio nei confronti dell'ONU nasce dal fatto che il Palazzo di Vetro è l'istituzione internazionale che è impegnata a trovare soluzioni pacifiche alle crisi internazionali basandosi sul rispetto della legge. Questa è una tradizione che risale all'enciclica Pace in Terris di Giovanni XXIII ed è un punto fermo della politica internazionale della Santa Sede.